Questa è la seconda volta che io ho l'occasione di parlare del libro di Mimmo e allora mi sono posto il problema di come affrontare questo compito gravosissimo e allora ho preso di nuovo il libro e me lo sono riletto interamente, perché la prima volta l'avevo bevuto, non che esaltassi, no, niente esalti, ma l'avevo letto molto velocemente, ingoiato. Invece questa volta, un po' per rinfrescarmi la memoria, un po' anche per confrontare me stesso, cioè il modo in cui le impressioni che avevo ricavato dalla prima lettura combaciassero con questo secondo tipo di lettura. E anche ho tentato, mi sono chiesto se io fossi stato condizionato dalle molte affinità che ci sono tra me e Mimmo. Naturalmente ci sono tante differenze, soprattutto di età, io sono più anziano di lui, e poi di luoghi dove siamo stati educati e abbiamo avuto la prima educazione, sia, come si dice, l'educazione sentimentale, sia l'educazione ideale e politica, che però sono state convergenti. E però inoltre ho verificato che le affinità sono maggiori, sono preponderanti rispetto alle distinzioni. Io sono preponderanti, per esempio, perché le origini sono similissime. Lui tarantine, come è già stato detto, io napoletane ma con origini ancora più meridionali. Ho avuto entrambi i genitori calabresi. Molte delle cose che lui ricorda del passato remoto e che racconta, io le ho risentite nel ricordo delle mie vacanze dagli zii che facevo nei primi anni dell'infanzia e della gioventù in Calabria. Persino dei termini che lui ogni tanto spiega sono quasi identici o comunque vicini, assimilabili. Dopo questo esercizio, diciamo, di confronti, io penso che sono riuscito, credo, a liberarmi da questi condizionamenti e a poterne parlare nel modo più oggettivo possibile, senza farmi condizionare dagli affetti e dall'amicizia. Dunque, il libro è una lettura appassionante ed è anche una miniera di fatti, di circostanze, di ricordi, ciascuno dei quali può essere definito, io diciamo figurativamente lo definisco delle matasse lunghe di lana che, prese da un capo, le puoi tirare fino anche ad andare oltre il luogo da cui era partito, e allontanandosi, facendoti, c'è uno scambio diretto tra l'autore e chi legge questo libro, perlomeno così è capitato a me, che ti consente, ti autorizza di fare questa operazione di srotolamento. E io l'ho fatto per una quantità di temi che sono moltissimi, se io certo non posso elencarli tutti, ma sono veramente tanti i punti che Mimmo tocca in questo libro. Per questo è un racconto di una ricchezza inusuale, perché va da, non solo abbraccia un tempo lungo, per quanto si fermi alla fine del secolo passato, ma sono proprio le tematiche, i concetti, le storie, i punti di vista che forniscono una materia così ricca per svilupparle, che mi autorizzano anche a dire che proprio sono delle matasse. Allora io non voglio fare un lungo intervento, mi limito a citare i capitoli, non tutti, perché sono moltissimi, saranno se io mi ci sono messo di busso buono a contarli, saranno decine e decine di potenziali sviluppi delle idee che ci sono dentro. Ma io ne cito soltanto i grossi, i principali. Uno è la famiglia. La famiglia, ha già detto Prosperi, che è una famiglia grandissima, larga, come ce ne sono soprattutto nell'Italia meridionale. Ed è un labirinto all'aperto, mi è sembrato, cioè una grande comunità piena di diversità, ma connessa con fili solidissimi. E la famiglia addirittura, tanto per dare un'idea, si parla di sei nonni, non quattro come di solito capita, e alcuni come me purtroppo io ne ho avuto una sola perché gli altri tre erano morti quando io sono nato, ma lui già ne cita sei, io ne aggiungo altri due perché in un'altra parte, in un pezzettino piccolo, in un rigo del libro, chiama nonni altri due che sono addirittura i suoceri della moglie e del fratello del padre. Diventano nonni, e poi ci sono una caterva di zii, tutti chiamati zii, anche quelli dei più lontani, che sarebbero i fratelli dei nonni, e poi è una cosa straordinaria. Io mi sono preso la briga anche, e gliel'ho fatta vedere prima a Mimmo, io ve la faccio soltanto vedere, ho fatto lo schema, non è un albero, veramente un albero genealogico, ma lo schema, per non rompermi la testa con questi nomi, adesso sono diventati familiari pure per me, e sono disposto naturalmente a quando lo perfezionerò, perché ancora è in fieri, ma a cederlo, a darlo a ognuno di voi alla modica cifra di 500 euro ciascuno, ma meritano. Secondo capitolo, l'approccio alla politica, anche quella è un groppo di cose, una quantità di di sensazioni, di problemi, c'è la logica e c'è il sentimento, c'è la, l'educazione e c'è l'insegnamento, ci sono una quantità di cose e anche vedere raccontato come ci si avvicina, come si può arrivare alla politica attraverso i due, le due componenti fondamentali che sono l'ambiente che ti circonda e che ti trasporta e la cultura a cui tu arrivi poco alla volta. Terzo punto, terzo capitolo, il coinvolgimento sempre politica è il coinvolgimento nel 68, questo fenomeno impetuoso che è stato il 68, quanti pensieri vengono a sviluppare, a tirare questo filo contro le deformazioni che ne sono state fatte nel corso degli anni e a cui assistiamo. Certo, nelle due versioni del 68, che è stato un'ondata, e quindi l'ondata porta anche delle cose buone e dei frammenti non buoni, ma in gran parte dobbiamo dire, e questo si sente in tutto il libro, soprattutto nella parte che parla del 68, il soffio rigeneratore, la rigenerazione di pensieri che si stavano appassendo oppure che non avevano trovato ancora una formazione, una formalità precisa. Il 68 ha avuto la forza di imporre dei grandi temi, delle grandi questioni che hanno fatto parte della storia successiva. Quarto capitolo, sempre politica, è il PCI e il manifesto, li metto insieme perché fanno parte di uno stesso capitolo. Ed è lì il racconto emozionante, ha detto Stefano, e anche pieno di particolari che alcuni conoscevo, altri non conoscevo. Che è condito questa vita politica, questo impegno politico molto intenso, vissuto da Mimmo, dagli incontri con un numero enorme di personalità di rilievo che poi danno anche la conoscenza, questo lo posso dire anche io per esperienze personali, la conoscenza, a parte il giudizio che uno dà di queste grandi personalità, ma ti trasmettono e ti fanno crescere in un modo diverso da chi non ha avuto questa fortuna, perché confronti, diciamo, soprattutto per queste personalità che noi abbiamo conosciuto, che venivano da storie incredibili, dall'aver fatto la guerra, ma la guerra antifascista, antinazista, soltanto sentire parlare Pintor o Pietro Ingrà o del nazismo è una cosa molto diversa che sentirla dire da uno storico. Altro capitolo. Vado, salto, i viaggi. I viaggi raccontati da Mimmo. E lo sguardo che si allarga al mondo intero. E una sete di conoscenza continua, che lo fa andare, comincia giovanissimo. Quanti anni avevi quando sei andato? 23, 22, 23 anni quando sei andato a Beirut la prima volta, precettato esattamente da Luciana, a Beirut, la Palestina, il Portogallo, il Medio Oriente, lasciò stare tutta l'Europa che se l'è girata sana sana, e poi l'Estremo Oriente fino al Vietnam, l'Africa amata, dove ancora adesso mantiene i contatti produttivi e splendidi che riesce ad avere, dove crea delle cose buone, e anche la conoscenza dei popoli in luoghi, dei popoli in lotta, perché una cosa è fare le lotte antiimperialiste qui, cosa giustissima fatta da lui e da tanti qui a proposito della guerra, soprattutto durante la guerra in Vietnam, la guerra di liberazione, ma andare nei posti dove conosci le facce di chi sta lottando per la libertà e connettere questo con la bellezza dei luoghi che loro vivono, dove vivono, e che non possono godere perché hanno delle altre cose da fare. Questa è tutta un'altra sfilza di ragionamenti e di sensazioni, di cose che il libro ti trasmette. Altro capitolo, le amicizie. Ne parla, quante amicizie c'è? È una cosa infinita. E sempre con una... È come se sentissi le pulsazioni degli affetti, diciamo così. Ed è un sentirsi parte di un tutto, ed è come se... Faccio il caso, per esempio, di Francesco Massicci. Ne parli a un certo punto quando si laurea, quando gli dai un sostegno morale, diciamo così, a un aiuto morale. E a proposito di Massicci, voglio dire, Massicci, si chiama Massicci di cognome, sta qua, da qualche parte. Ma ci sono la famiglia della moglie di cosa? Si chiama Massucci, ed è venuto, mi è venuto in mente, ma questo se li inventa i cognomi perché vuole fare, vuole mettere in rilievo che c'ha un bel rapporto con le masse, diciamo così. Non parlo del capitolo amori, perché poi io ne conosco due e quindi è poca roba, e anche quei due sono, io posso dire soltanto che sono stati tutti amori intensi. Basta, passo all'altra matassa, che è una di quelle cose che avevo trascurato perché non l'avevo messo in un primo tempo, ma che l'aggiungo come solo esempio di quante cose si potrebbero tirare, e sono le descrizioni dei dettagli, che attraversano tutto, non è un solo capitolo, ma sono in tutti i capitoli le descrizioni dei dettagli, una cosa spaventosa. la curiosità, lo spirito di osservazione, è come se lui suggerisse al lettore: guarda, non puoi vivere senza guardare bene le cose. E per esempio, non so, io non so come fa a sapere tutti questi fatti, perché la radio a Galena la descrive bene, proprio bene, e poi la cozza Puricedra, come si dice? Paricedra. Che da cui si trae, si ricava un filo che poi è filato, il bisso, fa un tessuto, e questo tessuto serve, è durato fino a poco questo costume, no? Erano appunto, e te lo descrive, te lo fa vedere, ecco. Una serie di dettagli di questo genere. E poi andiamo alla grande, a altri due capitoli che sono, adesso mi sono preso un po' di tempo, no? Va bene. Primo di questi due capitoli, il lavoro e la professione. Come viverli e come concepirli. Sapete, e molti di voi sapranno, che ha cominciato a lavorare nel 70, assunto in prova, così dici, all'INPADEP, l'INADEL, e lì ha fatto, invece di andare lì diciamo per sbarcare il lunario, certo questo serviva, ma si è industriato a capire come era possibile farlo bene. Ora, questo problema qui non è una cosa secondaria per noi che abbiamo la storia politica che tutti quanti voi conoscete, perché dentro di noi ci sono state interpretazioni diverse di come bisognasse tentare la liberazione dal lavoro, dallo sfruttamento e dalla subordinazione del dipendente. E nel 68 addirittura si è confuso certe volte tra le lotte, gli scioperi e il rifiuto del lavoro globalmente. E qualcuno ricorderà, forse Piero o Stefano si ricorda, che al manifesto, nei primi tempi, ci fu un Tazzebao attaccato alla bacheca contro Luigi Pintor, che si era permesso di scrivere una cosa che organizzava un po' il lavoro in redazione, per dire bisognerebbe finire gli articoli prima che partano i treni, diciamo. Ecco, e uscì un Tazzebao che paragonava Pintor ad Agnelli. Ad Agnelli, cioè come lo sfruttatore del lavoro umano. Ecco. Io non ho letto il libretto che, come si chiama? Si chiama così questo libretto, adesso ve lo dico. Il libretto è esattamente monitoraggio del lavoro d'ufficio nella pubblica amministrazione e cultura dei risultati, che fu poi, dice, ricorda Mimmo, recensito sul manifesto con il titolo Le prigioni della forma e i tentativi per liberarsene. In questo libretto mette in ordine, io non l'ho letto ma lo chiederò a Mimmo perché mi interessa, ce l'hai, e mi interessa leggerlo, perché intanto perché mette bene in chiaro, c'è poco da confondere tra l'omologazione e porsi il problema di come farlo bene il lavoro, anche in un contesto sfavorevole in cui tu sei all'opposizione di un sistema che nel caso nostro è il sistema capitalistico. E lui si pone pure questo problema e dice: no, io non mi sono fatto omologare, e mi dicevo sempre non mi avranno, lo scrivi proprio tra virgolette, non mi avranno, e infatti non l'hanno avuto, perché poi è rimasto sempre di una stessa cosa. Intanto una cosa è il lavoro nella pubblica amministrazione, una cosa è il lavoro nelle aziende private, perché qui bisognerebbe non bisognerebbe perdere di vista che l'obiettivo della pubblica amministrazione dovrebbe essere quello di rendere il lavoro sempre insieme sopportabile e al massimo possibile socialmente utile, in modo che tu colloqui con altri e realizzi, perché soltanto in questo modo si può progettare il futuro, perché il menefreghismo e la pigrizia non permettono di ideare alternative. L'unica cosa che permette di ideare alternative è metterci il pensiero, metterci l'impegno, metterci il lavoro. Rosso ed esperto, a me mi era venuto in mente quando leggevo queste cose, e alla pagina successiva ho visto che l'aveva scritto pure lui. Finisco? Devo finire. Io finisco, però volevo dire una cosa bella, e adesso la dico e poi finisco. Quelle cose che non ho detto forse potrò dirle nella discussione, se c'è. È molto bello il finale del libro di Cosa, e sono delle pagine molto belle, che dedicate a due cose: alla città di cui parla abbondantemente, che è Taranto, e alla sinistra. La città è con la passeggiata malinconica e solitaria che fa l'anno scorso, mi pare nel 2016, dopo avere sepolto il padre, e con i pensieri che camminano avvolti nella malinconia della perdita, delle perdite, e nella tristezza per vedere il degrado ancora esistente, ma magari abbondante, dopo aver sperato che si risollevasse la città. E la sinistra, con la sinistra disinvolta, chiamata con una felicissima, una definizione fulminante, perduta nello scimmiottamento dei modelli dettati dall'avversario, e per avere introiettato il massimo possibile del suo punto di vista. È un cruccio che ci angustia tutti, e dico solo che io sottoscrivo quello che è stato ricordato anche da Prosperi, cioè il finale, le ultime righe di Mimmo, che aprono a una fiducia. Io sono un po' meno ottimista, ma mi sforzo di esserlo con la volontà, e spero davvero che in tempi medi si aprano di nuovo dei nuovi movimenti di liberazione umana.